E adesso invece andiamo, restando in un ambito che abbiamo percorso in lungo e in largo anche nella prima parte, cioè quello, diciamo, del risveglio settembrino di Milano, andiamo a Macao, con piacere, perché è un po' che non ci andiamo, colpevolmente, anche perché insomma poi facciamo quello che possiamo, diciamo così, ma in questo caso per un qualcosa che ci interessa molto, una festa antispecista che si articola in tanti appuntamenti, incontri, musica, presentazioni di libri, insomma ci sono tante cose, è meglio che ve lo spieghino i responsabili. Siamo collegati con Marco e con Giona, saluti a tutte e due.
Ciao.
Allora, anche se magari siete vicini fisicamente, adesso dovrete parlarvi attraverso la radio per qualche minuto. Quindi insomma, anzi, se state un po' lontanini fisicamente meglio, perché altrimenti poi dopo i telefoni...
Siamo lontani.
Siete lontani, questo mi tranquillizza da un punto di vista dell'audio. Invece, spieghiamo bene come è nata, magari Marco comincia, sì. L'idea della festa antispecista, spieghiamo bene che cosa, che tipo di missione ha, e poi entriamo nel merito.
Dunque, intanto è nata parecchi anni fa, perché siamo alla 12ª edizione, prima si chiamava Vega Anch'io, però da 2 anni appunto è la festa antispecista, e tradizionalmente appunto era una festa organizzata da Oltre la Specie, un'associazione antispecista appunto della Milano, Brianza, eccetera, ed era organizzata appunto, è stata per tanti anni a Brugherio, a Vimercate, quindi fuori Milano, e ha sempre avuto un po' questa idea di diffondere inizialmente soprattutto la cultura vegana, quindi anche gli aspetti proprio di cucina.
Non ti sentiamo più, Marco, ti sei allontanato, forse sei col viva voce?
Come?
Ecco,
sì?
Va bene, senti? Ecco. Adesso ti sentiamo meglio, ok, sì, stavi dicendo.
Dicevo che nei primi anni appunto diffondeva soprattutto la cultura vegana, anche proprio nel senso di cucina, dieta, eccetera, eccetera, e in particolare negli ultimi anni si è declinata più sugli aspetti politici, culturali. Quest'anno la cosa è proprio evidente con quel passaggio a Macao, perché diciamo c'è un programma culturale anche piuttosto ricco che cerca di dare conto sia delle riflessioni che delle lotte che ci sono intorno al problema dello sfruttamento animale, ma non solo, in realtà anche delle intersezioni con altre lotte, altri temi, quali sono i aspetti, i brani.
Continuiamo a sentirti maluccio, Marco, mi spiace perché l'argomento mi sta molto a cuore anche a tanti ascoltatori, magari appunto ci sono dei momenti in cui forse il microfono del telefono è più vicino, ma dicevamo, l'idea è proprio quella di affrontare questo tema in modo ampio, vasto, come merita, anche alla luce, credo, dell'esperienza che vi siete fatti con le precedenti edizioni, no? Cioè, portandolo a Macao, il risultato sarà che ci saranno molte più possibilità, che ci siano tante persone che vengano a contatto con i temi che portate avanti, no?
Sì. Diciamo che anche come pubblico ci aspettiamo insomma una differenza rispetto al passato, in cui c'era anche questa idea un po' della sagra di paese, no? Quindi del mangiare, eccetera. Sì. Mentre qui, a parte poi Giona magari ci parla meglio della programmazione musicale, intanto
chiaro,
appunto ci sono anche i concerti, eccetera. E appunto, però speriamo di avere dei bei dibattiti soprattutto, ecco.
No, quello sicuramente. Raccontiamo intanto le date esatte, e magari ci puoi dire alcuni degli appuntamenti e degli incontri e delle presentazioni. Con cosa aprite, per esempio?
Allora, apriamo con un dibattito sulla questione animale dal punto di vista teorico, filosofico, alla Statale di Milano, perché ci sono un po' di novità, insomma, si inizia a parlare in ambito accademico, e poi con una...
Questo quando, Marco? Diamo un po' di date.
Questo venerdì.
Sì.
Allora, iniziamo venerdì, apriamo alle 5:30, il primo dibattito è alle 19:00, poi abbiamo il sabato, apriamo a mezzogiorno e mezza per il pranzo.
Quindi a quel punto siamo a Macao, a quel punto non siamo più...
È uguale anche la domenica, apriamo a mezzogiorno, iniziamo sempre alle 15 con i dibattiti fino alla sera, e poi fino a tarda notte i concerti. Ti dicevo, il venerdì forse diciamo l'appuntamento più di rilievo è quello delle 21, dal punto di vista delle conferenze, perché c'è una conferenza sulle migrazioni animali, dove per animali intendiamo tutte le specie, quindi
certo.
Migrazioni umane non, con Andrea Staib, Anna Maria Rivera, Lorenzo Guadagnucci, una serie di altri ospiti. Ecco, questo sicuramente forse è l'appuntamento importante.
Ricordiamo anche che alle 21 di sabato c'è invece la presentazione di un libro importante, Questioni di specie, no? Di Massimo sì. Filippi, che in qualche modo riassume buona parte, no? Dei temi.
Fa un po' il punto, diciamo, sulla questione animale, sul dibattito sulla questione animale degli ultimi anni, e segnalo anche, sicuramente qui è rilevante, sempre il sabato pomeriggio, un dibattito sui femminismi e uno su un tema molto controverso, che è il ruolo della famosa Michela Brambilla e del Silvio Nazionale nella strumentalizzazione.
Ecco, domenica invece?
Domenica abbiamo diversi performance documentari, un documentario sulla resistenza animale, sugli animali ribelli, e uno spettacolo di Egon Botteghi, che è Diario di un uomo transessuale, che è uno spettacolo che è stato portato negli ultimi 2 anni poi in giro per l'Italia, è uno spettacolo teatrale questo. Ancora un altro documentario No Pet sui cani randagi, e un dibattito sull'intersessualità con le associazioni italiane che si occupano di intersex e dintorni.
Perfetto, allora abbiamo fatto aspettare a lungo tanti minuti Giona, insomma, per dare un po' un'idea complessiva. Adesso lo ringraziamo della pazienza e gli chiediamo di raccontarci invece un po' degli appuntamenti in musica.
Beh, intanto grazie a voi per lo spazio. Allora, diciamo, faccio una piccola premessa. La sede precedente della festa antispecista / Veganchio ci poneva delle limitazioni dal punto di vista dell'orario serale, dei volumi, e quindi abbiamo potuto sperimentare poco nel senso degli spettacoli, anche se già nell'edizione di 2 anni fa c'è stato un primo approccio a questa nuova modalità, con uno spettacolo di Sarah Schneider molto bello nel parco della festa, dell'area festa di Mercate. Però ancora appunto senza grandi amplificazioni. L'anno scorso abbiamo provato a usare un pelino di più, quindi c'è stato un reading musicato il venerdì sera, e invece uno spettacolo di danza che segnava un po' il rapporto tra antipsichiatria, tra pensiero antipsichiatrico e la liberazione animale,
sì,
in danza. Quindi questo ci ha dato lo stimolo appunto di pensare a un'edizione, visto che Macao si presta ovviamente molto di più,
sì,
a questo punto di vista, integrare appunto di più spettacoli e linguaggi musicali per chiudere un po' il cerchio, ecco, e sfruttare anche questi linguaggi. Quindi partiamo venerdì sera in realtà di nuovo con una presentazione, prima di passare subito alla parte prettamente musicale, una presentazione di Cédric Fermont e il suo libro che ha scritto con Dimitri de la Faye, che si chiama Not Your World Music, ed è un libro che riguarda le scene musicali sperimentali del sud-est asiatico.
Sì.
Questo è molto interessante anche perché si lega un po' al tema principale della giornata, che è quello delle migrazioni, in quanto Cédric ha esplorato parecchie parti del mondo cercando di entrare in contatto con le scene sperimentali di avanguardia, di luoghi poco mappati dalla nostra, insomma, occidentale, tra virgolette, o dal nostro punto di vista, diciamo, occidentale, eurocentrico. Quindi inizierà lui con una presentazione di questo libro, dopodiché cominceranno i concerti proprio con lui, che farà un set di musica elettronica, e sarà seguito da Ripit, che è un artista franco-belga che è in tour in Italia in questi giorni. Anche lui fa musica elettronica di ricerca e presenterà il suo set da solo. Dopodiché abbiamo 2 band invece locali, che sono gli Stalker. Loro mescolano elettronica e fisicità dal vivo, una sorta di elettropunk, se vogliamo trovare per forza definizioni, e poi sono seguiti dai Fifth Generation, che anche loro sono su un versante abbastanza simile, quello che potremmo chiamare una specie di tecnopunk, con basso, chitarra, batteria elettronica, voce, tastiere.
Ecco.
Quindi si chiude il venerdì. Invece il sabato apriamo con uno spettacolo teatrale, Paolo Mari e Enrica Pistolesi, che è ispirato da, liberamente tratto da un'opera di Benny, Il Carnevale degli Insetti. Apriamo con loro e dopodiché abbiamo ospiti per una prima data italiana un nuovo gruppo da Bilbao, di Shock, che fanno punk rock e sono molto dediti alla causa della liberazione del male, organizzano anche un festival a Bilbao, che anni si chiama Ave Festival, dedicato alla liberazione del male.
Giona, ti sentiamo malissimo, anche tu, non so se stai usando le cuffie. Ecco, adesso meglio. Adesso meglio, sì, stai bello appiccicato al cellulare, se no non ti senti.
Fermo, ecco. Appiccicato. Allora, dicevamo gli Shock da Bilbao, quindi dopodiché abbiamo i Kalashnikov Collective, che sono invece qui della zona di Milano,
sì.
E sono una formazione numerosa di punk. Vengono definiti anche romantic punks, cantano in italiano, hanno parecchie voci, tastiere, insomma li aspettiamo volentieri anche loro, anche perché sono dediti alla causa, quindi fa molto piacere. E chiudono invece le Agatha, che è un duo femminile di sludge, insomma vengono dalla galassia di quello che si può chiamare post-hardcore, molto potenti, molto interessanti. Mentre invece sulla domenica abbiamo deciso di tenere uno schema molto più aperto, ovvero avremo una jam session aperta in cui i musicisti sono invitati a portare i propri strumenti, forniremo un minimo di amplificazione e di supporto, quindi siete tutti invitati a partecipare, insomma, domenica sera.
Bene, allora spieghiamo anche come si può, per esempio, quindi vengono semplicemente con il loro strumento oppure bisogna che scrivano da qualche parte, vi contattino?
No, l'abbiamo tenuta aperta così.
Perfetto, per cui sarà veramente una jam session, perché potrebbero arrivare a pacchi, cioè
esatto,
per cui...
esatto, ce lo auguriamo. Vabbè, cercheremo di gestirla al meglio, ma ce lo spieghiamo.
No, ma vi conosco come gente che non ha paura di nulla e quindi sono sicura che andrà benissimo. Questo però, che ora sarà la jam session musicale di domenica?
Diciamo dalle 22, dalle 22 credo.
Quindi poi si va avanti, insomma, oltranza.
Esatto.
Va bene, allora quasi tutti sanno come fare, insomma, sapere cosa succede a Macao, insomma, muovendosi in rete, però ricordiamolo per i più distratti o magari per quelli che non ci sono mai stati, che possono esserci.
Certo, allora intanto Macao si raggiunge, è in Viale Molise 62, sì. Si raggiunge comodamente con il passante ferroviario, che è una fermata di, certo, accanto, oppure con l'autobus, oddio, 90,
insomma,
ecco. Il festival è a ingresso libero,
sì.
Chiediamo una sottoscrizione di giorno libera, la sera invece consiglieremmo, per chi viene solo per i concerti o comunque arriva appunto dopo cena, così chiederemo invece una sottoscrizione di 5 euro,
certo.
È sempre una sottoscrizione libera, ma la consigliamo perché abbiamo parecchie spese da sostenere,
certo.
Per il resto ci auspichiamo che tutti, insomma, abbiano,
ecco,
rispetto degli altri, di se stessi,
sì,
all'interno degli spazi, no al sessismo, no alla transfobia, ovviamente non gradiamo fascisti e razzisti, quindi questo
è giusto dirlo,
si possa immaginare, ma è giusto ribadirlo.
Ecco, e invece in rete chi vuole ritrovare i dettagli di tutta la festa antispecista che comincia venerdì, dove va?
Allora, intanto va sul sito Festa Antispecista, è più facile trovarlo direttamente scrivendo Festa Antispecista,
okay,
perché altrimenti vi devo dire dove mettere il trattino.
No, allora va bene, facciamo così.
Ugualmente su Facebook ci sono due eventi, Festa Antispecista 2017.
Ok.
Ex Lega Anch'io e Festa Antispecista 2017 concerti, per chi è interessato a vedere più dettagli dei concerti.
Bene, perfetto.
Quindi tutto raggiungibile, tutto abbastanza chiaro.
Grazie a Marco, grazie a Giona, insomma,
grazie a voi.
Grande
grazie
lavoro raccontarla, grande lavoro, insomma, essere attivi su questo fronte importante, quindi buona festa a tutti quanti, ci si vede a Macao, a risentirci, ciao.
Grazie, ciao.
Ciao.
so hard for a savior. But then, nothing left to say. I would waste their time. I know I've wasted mine. 'Cause tonight, I'm hopeless and clearer than dawn.
Lasciamo Moby, che sia pure illustre internazionalmente, è un vegano della prima ora e un antispecista della prima ora. Lasciamo anche la festa antispecista che si terrà a partire da venerdì a Macao e andiamo invece nel borgo di Farfa, un luogo incantevole dove si svolgerà l'edizione 2017 di una fiera dell'editoria indipendente. È bello vedere insomma che l'editoria indipendente trova spazio con una facilità maggiore ovviamente negli ultimi anni. Liberi sulla carta è il titolo di questa fiera, realizzata tutta da volontari e che vuole ribadire fra l'altro la necessità di un libero accesso agli spazi della cultura. Che cosa vuol dire? Ce lo facciamo raccontare, poi ci facciamo raccontare anche che cosa succederà dal 15 in poi, dal 15 di settembre fino al 17 al Borgo di Farfa, da Fabrizio Moscato. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi e grazie per il graditissimo invito. Certo, venire dopo Moby è un po' dura, però se può servire, anch'io sono vegetariano.
Insomma, ecco,
no, ma può aiutare a rendere meno duro il passaggio.
Non è obbligatorio, ma diciamo che insomma è un discorso che sta diventando importante e quindi viene declinato in varie maniere e ne abbiamo insomma appena parlato con alcuni giovani attivisti e intellettuali. Allora, dicevamo, Fabrizio Moscato, direttore e ideatore di questa manifestazione, intanto diciamo dov'è il Borgo di Farfa?
Allora, il Borgo di Farfa è in provincia di Rieti, anche se in realtà dal punto di vista strettamente geografico è molto più vicino a Roma che a Rieti, siamo praticamente al confine fra le due province. Da Roma siamo raggiungibili facilmente con un trenino metropolitano che parte ogni quarto d'ora e con la macchina insomma ci si impiega un'ora prendendosela comoda. Tra l'altro la bellezza della Sabina è proprio sono proprio i suoi paesaggi, per cui essere nel borgo di Farfa, che è un borgo che si trova in provincia, nel comune di Farensabina, ospita una storica abbazia ed è durante l'anno abitato da poche decine di persone, non credo che si arrivi al centinaio. Vederlo inondato per tre giorni di libri e di migliaia di lettori, noi abbiamo stimato più di 2000 partecipazioni, veramente una grandissima soddisfazione, perché è un posto dove ci si viene apposta, ci si viene per i libri e tra l'altro, da quello che mi dicono gli editori, che aumentano di anno in anno, è una delle fiere del libro nel quale c'è il maggior rapporto tra costi, libri venduti e persone che, cioè, è partecipato da veri lettori, diciamo così, che per noi questo è un grande orgoglio.
Veramente, cioè nel senso che vuol dire che insomma il discorso anche insomma a Radio Popolare il discorso dell'indipendenza è 42 anni che cerchiamo di proporlo nel bene o nel male, sicuramente facendo
non è un caso se parliamo con voi insomma
facendo tanti insomma avendo tanti dubbi, facendo tanti sbagli, ma ci sta molto a cuore. E dicevamo, vostro desiderio è quello di sottolineare la necessità di un libero accesso agli spazi della cultura, quindi lettura ma non solo.
Sì, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che tutti gli appuntamenti di Libere sulla Carta, compresi gli spettacoli serali con artisti prestigiosissimi, sono sempre rigorosamente gratuiti.
Sì.
Il libero accesso agli spazi della cultura è una cosa molto bella da dichiarare, è più difficile da declinare. Noi lo facciamo attraverso un lavoro di rete che ci ha permesso di abbattere i costi, e tanto da permettere agli editori indipendenti di partecipare ai costi più contenuti d'Italia, con il costo di uno stand chiesto all'editore che è inferiore a quello che sostiene l'organizzazione. Quindi, proprio per evitare che poi la selezione venga fatta non tanto dalla qualità dei libri, ma dalla disponibilità economica dell'editore indipendente. Ovviamente l'editore indipendente comprende tutti, comprende anche editori ormai molto grandi come Minimum Fax, ma insomma noi però ci teniamo che a Libri sulla Carta possano partecipare anche altri, quelli che fanno maggiore fatica ad arrivare nelle librerie. E questa regola noi la decliniamo poi in tutte le cose che facciamo, dallo stand gastronomico ai corsi di scrittura, a qualsiasi attività viene svolta è veramente alla portata di tutti, insomma non temiamo confronti da questo punto di vista. Come lo possiamo fare? Soltanto attraverso l'aiuto di tantissimi volontari, tantissime associazioni che si mettono a disposizione, ognuna mette un po' del suo su un progetto che in 9 anni è cresciuto enormemente, che probabilmente ormai è stretto a farfa, cioè noi siamo per la seconda edizione di fila costretti a non accettare ulteriori iscrizioni dei editori perché non sappiamo dove metterli. Tra l'altro la legge Gabrielli ci rende anche difficile allargare l'area, la direttiva sì. Gabrielli sulla sicurezza, quindi che ci ha comportato degli oneri non indifferenti. Per cui noi siamo veramente, veramente felici di aver costruito questo percorso fatto di credibilità, di serietà, al quale devo dire il va riconosciuto partecipano anche gli ospiti che vengono quasi tutti a titolo gratuito o comunque con dei cachet inferiori, nettamente inferiori a quelli che prenderebbero per un normale appuntamento. Devo dire che trovo straordinario questa cosa. Noi facciamo delle edizioni sempre più ricche, sempre più belle, con ospiti che accettano di venire perché capiscono l'importanza della causa.
Facciamo dei nomi.
Allora, partiamo con quelli di questa edizione. Innanzitutto il primo, noi partiremo giovedì a Rieti con il premio Città di Rieti, è una serata importante che si tiene al teatro di un storico premio letterario cittadino ed è l'occasione anche per presentare il nostro programma. Mentre il venerdì 15 ci trasferiamo a Farfa, dove il primo ospite più illustre è certamente Harry De Luca, che verrà nel pomeriggio. Con lui sarà molto interessante fare una chiacchierata in piena libertà anche alla luce delle notizie recenti sullo Ius Soli, il problema dell'immigrazione, insomma avremo tantissimi spunti. Poi se mi dai anche un minuto vorrei parlare del tema di questa edizione che ritengo
certo.
sia importante. Ricordo gli spettacoli serali, la sera stessa di venerdì avremo Massimiliano Bruno che farà un reading molto divertente costruito per l'occasione, è uno spettacolo che si può vedere soltanto a Libri sulla Carta in questa circostanza. Stesso discorso vale per Libero di Rienzo, che il giorno dopo farà un omaggio a Browning accompagnato da un contrabbasso pizzicato, e anche in questa occasione, come spesso avviene da noi, è un evento unico, pensato e realizzato per essere fatto qui. Mentre la domenica sera avremo Paolo Ruffini che farà una cosa, chiudiamo in leggerezza, farà un suo monologo tratto da un romanzo, un libro che ha pubblicato con Sperling e Kufer, in cui parla della generazione, l'ultima generazione che ha fatto le scuole senza il web e senza il telefonino, che poi è anche la mia se vogliamo. Questi, vedete. Ora non andrei, cioè ti potrei dire anche, abbiamo Salvatore Striano
sì.
che è protagonista del film dei Fratelli Italiani
sì.
Cesare deve morire, che è uscito dal carcere dopo un'adolescenza turbolenta,
sì,
oggi
sì.
è un vero e proprio operatore
viene,
sociale della
cultura. Col suo libro, no?
Sì, viene a presentare il suo libro. Io poi faccio un po' di fatica adesso a dirti i nomi perché poi dimentico qualcuno che magari ci rimane male.
No, però qualche
abbiamo...
nome, per esempio avete no, appunto Harry De Luca, Libero De Rienzo, insomma, poi c'è Amirissa che...
Amirissa ha un libro bellissimo che parla
che
della, della sua integrazione postuma, nel senso che lui è nato e cresciuto in Italia, però ha riscoperto le origini che non sono italiane anche nella scelta del nome, e questa cosa poi gli ha comportato anche un certo pregiudizio da superare. Ma in generale lui parla, a parte dei temi che gli sono vicini, quindi degli ambienti musicali e di strada che ha frequentato, ma parla anche di un certo disagio di chi vive comunque ai margini della società. C'è l'inizio del suo romanzo è fulminante, con uno sfratto esecutivo fatto di notte, lui è bambino. Insomma, è uno dei temi che ci piace affrontare, perché, come ho accennato, quest'anno il tema, il filo conduttore che lega la maggior parte dei libri che presenteremo è Tutti compresi, cioè è un tentativo di allargare i margini della storia. Ci sono delle storie che non vengono raccontate o che vengono raccontate con retorica, che però toccano tutti noi, e noi la parola compresi è molto bella, perché implica sia la comprensione che l'inclusione, no? A seconda di come la si interpreti. E noi riteniamo in questa occasione il primo anno che scegliamo un tema, perché vogliamo veramente che a Libri sulla Carta, dove c'è questa bella energia positiva, questa grande partecipazione, si potesse parlare di questi argomenti. Scegliamo un tema perché lo riteniamo urgente e importante. Non si può sempre parlare, cioè slegare la letteratura, la cultura da poi le cose che ci succedono intorno.
Giusto. Fabrizio, allora, noi non possiamo che dire che siamo con voi, insomma, che al Borgo di Farfa vale proprio la pena di andare dal 15 al 17 settembre per questo Liberi sulla Carta, edizione 2017. Ricordiamo i riferimenti sul web per ritrovare i dettagli del calendario.
Sì, su liberisullacarta.it trovate tutte le informazioni circa il programma. Gli editori sono presenti dalla mattina alla sera, abbiamo ovviamente stand gastronomici, e le presentazioni iniziano alle 4 e si finisce dopo l'ultimo spettacolo serale intorno alla mezzanotte.
A risentirci, grazie a Fabrizio Moscato.
Grazie,
buona festa, ciao.
Non c'è, se ti ricordi di me, prova a guardare Milano la sera come se fosse laguna o riviera. Quando la luna non c'è, please ti ricordi di me. Thank you. Com'era bello tenersi per mano per mantenere promesse in un bagno, poi zoppicare felici per strada prima di esplodere in una risata. Quando la luna non c'è, please ti ricordi di me. Thank you. Thank you. Di notte illuminavi Copacabana sotto il cielo di un'estate italiana. In alto e ci sei tu. Quando la luna non c'è, se ti ricordi di me, pensa che bella sorpresa, guarda che in fondo sei tu che hai detto arrivederci, goodbye, arrivederci, goodbye a mai più. E quando finisce la notte a Milano, non manteniamo promesse in vano. Quando sorridi comincia la sera, ma quando piangi laguna o riviera. Quando la luna non c'è, di un'estate italiana, guardo in alto e ci sei tu. Thank you. Abbiamo chiuso gli occhi senza paura, ma l'ora delle streghe, la strada era scura. Luna, tu non c'eri più. We'll be right back.
E proseguiamo, adesso ritorniamo a parlare di musica ma anche di teatro. Ha debuttato ieri al Teatro La Scala e sarà in scena fino al 4 di ottobre il Tamerlano, l'opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, con l'orchestra diretta da Diego Fasolis, il fondatore del celebre ensemble dei barocchisti. Insomma, lui arriva dalla Svizzera ed è un grande specialista soprattutto del barocco, la regia di Davide Livermore, che abbiamo avuto ospite tante volte a Radio Popolare, anche perché a Torino, insomma, è anche l'anima di una serie di realtà teatrali che hanno a che vedere anche con la lirica, ma non solo. Allora, c'è un'intervista che è stata fatta a Davide Livermore pochi giorni prima del debutto di ieri. Sentiamo che cosa ha raccontato.
È un tema, questo non è più che una domanda, è un tema. Cercherò di essere conciso. Allora, ci troviamo in un tempo, 1724, quindi siamo alla metà della prima metà del Settecento, in cui sulla scena, così anche come alla fine del Seicento, non raramente o quasi mai possiamo vedere rappresentato persone normali, anzi mai. Quindi tutti i sentimenti che attraversano le nostre umane fragilità possono essere sempre attribuiti e messi in scena da grandi personaggi storici. Questo cosa ne comporta? Ne comporta che i personaggi di questo periodo storico, i protagonisti delle opere di questo periodo sono Giulio Cesare, Tamerlano, Bajazet, Cleopatra, Nerone, eccetera, a cui naturalmente vengono attribuiti storie che non sono per forza di fondamento scientifico, storico-scientifico. Si prende il palinsesto delle storie di questi grandi personaggi storici e su questi palinsesti si innestano temi, trame, sottotrame. In questo periodo storico sostanzialmente la cosa fondamentale era creare dei libretti che avessero, come capita ancora oggi, come è capitato da sempre, come capita dall'umanità, dalla storia dell'umanità, perché da quando l'umanità ha deciso di mettersi in scena e di rappresentarsi, di specchiarsi su un palcoscenico, si cerca di attribuire ai vari personaggi storici valenze e attributi personali che più o meno aderiscono a quelli che sono i palinsesti storici veri. E quindi noi sappiamo per esempio che Tamerlano ha veramente incontrato Bajazet, la guerra tartaro-ottomana è esistita, però per esempio il personaggio di Andronico, così centrale e così fondamentale almeno nella scrittura musicale e anche nella drammaturgia, la scrittura musicale, perché Händel ha scritto questa musica per niente proprio di meno che per la più grande superstar del tempo, che era il senesino, un castrato di virtuosismo assoluto. Noi sappiamo che Andronico era un re greco, Andronico il paleologo, che era addirittura nato 80 anni prima degli altri, quindi c'è l'attenzione storica e passa in secondo piano. La cosa per loro fondamentale, per Haim il librettista, per Händel, era far teatro, era raccontare affetti, era mettere in scena le nostre umane fragilità, far ridere, far piangere, commuovere profondamente. Beh, io ho fatto un'operazione assolutamente simile, nel senso che mi sono ritrovato a utilizzare un periodo storico che non è quello originale della storia tartaro-ottomana, e ho sovrapposto questo libretto al 1917. Durante la rivoluzione russa abbiamo delle per molti versi ci sono molte similitudini, moltissime similitudini nei tre personaggi dal punto di vista emotivo, tre personaggi principali dal punto di vista emotivo. Abbiamo un dittatore puro, spietato, spietatissimo, che è Tamerlano, abbiamo un vecchio monarca che viene destituito in maniera violenta, e abbiamo un uomo pieno di ideali che si scontra costantemente tra la ragione di Stato e la ragione del suo cuore. È inutile e abbastanza facile per chi conosce la rivoluzione russa poter a questo punto attribuire ai nostri tre personaggi, Bajazet, Andronico e Tamerlano, tre personaggi storici centrali e cruciali che di questo momento storico. Parlo di Stalin, di Lenin, Trotsky, diciamo così, e evidentemente di dello zar Nicola II. Ma è un gioco anche io ho fatto la stessa operazione, un gioco teatrale, quindi prendendo un palinsesto noto, molto noto, e sovrapponendo queste vicenda umana, politica e umana, a questo palinsesto noto. Ho fatto esattamente la stessa operazione che facevano nel tempo del grande periodo dell'opera seria italiana, perché è italiana, questa è un'opera italiana. Sì, poi vi direte, ma è stato scritto per il King Theatre, sì, da un austriaco, sì. Però anche Bobby Solo, quando scriveva rock and roll, era musica americana. Questo è un palinsesto di musica italiana, passatemi la metafora apparentemente sciocca, ma che è una grande verità di fondo. Questa è musica italiana, è stata creata ed è stata sperimentata in Italia, poi per un felicissimo contagio la possiamo vedere in tutta Europa, perché tutti i musicisti europei, tutti i grandi talenti hanno potuto vivere questa grande esperienza compositiva, questo desiderio di far teatro in questo modo, e quindi diventa planetario il fenomeno, ma è un fenomeno italiano.
Ed era il regista Davide Livermore, regista del Tamerlano di Handel, in scena in questi giorni al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Diego Fasolis, in questa breve intervista che ci è stata messa a disposizione dal Teatro alla Scala, che ringraziamo, per spiegare la sua visione di questo titolo importante di Handel che ritorna alla Scala, caposaldo insomma del barocco, ma anche e soprattutto Livermore ha spiegato la ragione della contestualizzazione che ha scelto per la sua messa in scena di Tamerlano, che ve lo ricordo è in scena fino al 4 di ottobre alla Scala. Fra gli interpreti anche Placido Domingo, qui lo ascoltiamo in un brevissimo estratto sempre dal Tamerlano di un'altra edizione. Lasciamo il Tamerlano e la musica di Handel, ritorniamo ai giorni nostri.
I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days, while mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just two ways: outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. There's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm I can't afford the luxury of having one I love to come along. She'd only slow me down and they'd catch up with me. For he who travels fastest goes alone. I'd like to settle down, but they won't let me. Fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home.
Ed eccoci, siamo in dirittura d'arrivo anche di questa penultima puntata di Caltestate, ve lo ricordiamo, saremo con voi in questo formato dalle 10.30 fino alle 12.30 fino a domani. Da lunedì ricominciamo con l'orario consueto, quello autunno-inverno di Calt, dalle 11.35 circa fino alle 12.30. Abbiamo cercato di metterci in contatto con Gianfranco Manfredi, come vi avevo annunciato e come avete visto sulla nostra pagina, avevamo appuntamento per parlare del suo Splendore a Shanghai, un nuovo libro che presenterà proprio domani. C'è un dettaglio, insomma, della vita di Gianfranco Manfredi: vive in una piccola località che a volte è complicata da raggiungere da un punto di vista telefonico. Abbiamo incontrato proprio questi problemi che anche in passato qualche volta si sono verificati quando abbiamo tentato di parlare con lui. Speriamo in questi ultimi minuti di Calt di riuscire a recuperare il contatto, altrimenti cercheremo domani e ci scusiamo con gli ascoltatori di avere appunto la sua voce in diretta per parlare di questo suo ultimo libro, che ve lo anticipo presenterà domani a Milano. Ma intanto faccio in tempo a raccontarvi di un paio di cose che succedono oggi. Per esempio, vi abbiamo già parlato di Trame d'autore 2017 con Benedetto Sicca nei giorni scorsi. Stasera è la sera d'inizio con Mi sa che fuori è primavera, il progetto di Giorgio Barberio Corsetti tratto da Concita De Gregorio con Gaia Saitta. Quindi Trame d'autore inizia al piccolo teatro Grassi, poi si svolge anche in altre location, ma oggi è la giornata d'inizio. È in scena anche fino al 24 di settembre al Teatro Franco Parenti nuovo spettacolo con la firma di André Ruchamà, tratto da Ricordare e dimenticare, il libro autobiografico di Adriana Asti, una delle signore, delle regine della scena italiana, intitolato anche scherzosamente Memorie di Adriana. È un racconto di una vita e di una carriera punteggiata di successi e anche di un sacco di episodi raccontati senza mai farsi mancare l'ironia che è tipica di Adriana Asti. Vi ricordiamo anche che è in scena al Teatro Gerolamo fino al 16 di settembre, quindi non per moltissime date, anzi scusate, fino al 17 settembre, quindi non per moltissime date, il nuovo spettacolo che ovviamente però affonda le sue radici nella tradizione della compagnia dei Colla, della compagnia marionettistica Carlo Colla e figli. Ne abbiamo parlato con Eugenio Monticolla all'inizio di questa settimana, ma ve lo consigliamo veramente, cioè è uno spettacolo veramente divertente in cui, tra l'altro, la cornice del Gerolamo, che è stata per tanti anni casa dei Colla, rende l'esperienza di andarlo a vedere davvero speciale, una sorta di restituzione di un luogo molto importante, insomma, per Milano, che ha rappresentato un appuntamento fisso per tantissimi cittadini milanesi del passato e quindi potrà tornare ad esserlo anche per quelli del futuro. Quindi andate certamente a vederla, ve la consigliamo di cuore. Thank you.
gatoyi gahungu kaniniya warapfunywe ntiwapfuye waragowe ntiwagoka gahungu gatoyi
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation, recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gaugu gatoyi.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'écribouillais ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre à parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Petit pays,
je t'aime,
ça
j'en suis sûr.
Warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Lasciamo l'Africa di Gaël Faye con questo petit pays, scusate, e parliamo di India per gli ultimi secondi di Cult. Vi ricordiamo che oggi alle ore 18:30 al centro svizzero di Milano in via Palestro 2 ci sarà Federico Rampini che racconterà la sua India, dato che appunto c'è stato per tanto tempo, in vista di una mostra che si inaugurerà all'HAC di Lugano la prossima settimana, sulle vie dell'illuminazione, il mito dell'India nella cultura occidentale. Una conversazione con lui, dunque, insieme con il direttore del MASI, del museo del LAC. Era l'ultima notizia per Cult quest'oggi, adesso le notizie di Radio Popolare. Torniamo domani per l'ultima puntata di Cult Estate alle 10:35. Un saluto da Ira Rubini.
Da-til, 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 da